Adesso passiamo alle domande profetiche, una ricevuta da parte di Aurelio e Carla. Cari fratelli, vengo a voi per sottoporvi una questione che è saltata all'occhio a me e la mia compagna su Isaia 19. Potrebbe far comodo per quando evangelizziamo chi dice che le promesse delle profezie del Vecchio Testamento sono solo per l'Israele etnografico, inteso come unico popolo destinatario delle profezie. Al verso 24 di Isaia 19 dice che Israele sarà terzo con l'Egitto e la Siria, e al verso 25 inoltre Dio chiama l'Egitto mio popolo. Capite lo stupore nel leggere questi versi? L'Egitto che Dio ha tormentato con le piaghe per liberare Israele. L'Egitto, simbolo della ribellione dei popoli al vero Dio, viene chiamato mio popolo? Ci è sembrato molto strano e di difficile comprensione. Riflettendo poi, un'idea per spiegare questi versi mi è anche venuta, ma non vorrei aver preso un granchio ad essermi sbagliato e per non influenzare la risposta del sapiente e simpaticissimo fratello Giuseppe, non ne faccio menzione. Cari fratelli, che Dio vi guidi e ci guidi sempre più chiaramente con il suo Spirito nel nome di Gesù. Non finirò mai di ringraziarvi per tutto quello che fate, la vostra costanza, la vostra allegria e semplicità. Vi voglio bene e vi pensiamo. Aurelio e Carla.
Alleluia, grazie Signore. Vedo che tenevi queste domande in serbo.
Sì, questa domanda è arrivata come 3 settimane fa, però io non sapevo la risposta e era lì, aspettando.
Va bene, quindi vediamo un po', perché l'ho ascoltata e molto interessante questa.
Sì.
Allora, senti, devi andare a Isaia 19, leggeremo dall'1 fino al 25 più o meno, che mi fa capire un po' tutta la storia qua.
Ok. Isaia 19, dall'inizio.
Sì, leggi le prime due scritture.
Oracolo sull'Egitto. Ecco, il Signore cavalca una nuvola leggera ed entra in Egitto. Gli idoli d'Egitto tremano davanti a lui e all'Egitto si scioglie il cuore nel petto. Io inciterò egiziani contro egiziani, combatteranno il fratello contro il fratello, il vicino contro il vicino, città contro città, regno contro regno.
Ok, quindi qua cosa vediamo qua? Vediamo, cioè l'adempimento, Ezechiele 38, 21 è un parallelo di questa qua, posso poi interject, metti questa scrittura,
Ok.
Ezechiele 38, 21.
Io chiamerò contro di lui la spada su tutti i miei monti, dice Dio il Signore. La spada d'ognuno si volgerà contro il proprio fratello.
Ok, quindi qui vediamo in questa profezia, Isaia 19, verso 2, dice, combatteranno il fratello contro il fratello, vicino contro vicino, città contro città, regno contro regno, di cosa sta parlando qui? E la scrittura che hai letto, Ezechiele 38 e 21, di cosa sta parlando? Sta parlando di Armageddon.
Ok.
Va bene, non è ancora successo questa profezia, e quando avverrà? E potrà solo avvenire ad Armageddon. Va bene?
Quindi in Ezechiele 38 vediamo la stessa immagine, la stessa scena come in Isaia 19. Ognuno si volgerà contro il proprio fratello. E sappiamo che Ezechiele 38 parla di Armageddon, tutto il capitolo.
Sì, c'è la coalizione internazionale che segue l'anticristo, però cosa succede lì dopo che seguono l'anticristo? Al verso 21 si mettono a combattere l'uno contro l'altro, il che questa è una cosa abbastanza tipica nella Bibbia, che Dio
Ah,
sconvolge
i nemici
le
interni.
menti, i propositi, cioè non capiscono più niente praticamente, cominciano a ammazzarsi tra di loro. Va bene? Infatti, un'altra scrittura, vediamo, andiamo avanti, vai avanti con Isaia 19, verso 3.
Isaia 19:3. Lo spirito che anima l'Egitto svanirà. Io renderò vani i suoi disegni. Quelli consulteranno gli idoli, gli incantatori, gli evocatori di spiriti e gli indovini. Io darò l'Egitto in mano di un signore duro, un re crudele dominerà su di lui, dice il Signore Dio degli eserciti.
Ecco, appunto Daniele 11, cosa sta dicendo qua?
Ah.
È un parallelo di Daniele 11, questo è Isaia 19. Cioè dice, Io darò l'Egitto in mano a un signore duro. Abbiamo visto che fratello contro fratello, regno contro regno, e parla del tempo della fine, Armageddon.
Sì.
Ora andiamo al tempo più o meno dell'Armageddon, va bene? Ed è Daniele 11, 41 e 42.
Daniele 11, 41. Entrerà pure nel paese splendido e molti soccomberanno, ma Edom, Moab e la parte principale dei figli di Amon scamperanno dalle sue mani. Egli stenderà la mano anche su diversi paesi, neppure l'Egitto scamperà.
Capito? Neanche l'Egitto. L'Egitto non seguirà l'Anticristo, però non scamperà nel senso che verrà invaso.
Okay.
Ci siamo?
Sì, sì, sì.
Che questo parlando dopo che distrugge l'America, l'America non è più lì a salvare Israele e l'Egitto. E allora lui prende quello che vuole. Va bene, quindi sta parlando di Armageddon. Salta il verso 16, sempre di Isaia.
Ma diciamo, anche in Isaia 19, proprio dall'inizio, verso 1, dice: ecco, il Signore cavalca una nuvola leggera.
Sì, è Armageddon. Gesù che viene dal cielo, Apocalisse 19, 11. Allora, dove sei? Andiamo al 16.
Isaia 19, 16.
16 e 17.
In quel giorno l'Egitto sarà come le donne, tremerà, sarà spaventato, vedendo la mano del Signore degli eserciti che si agita minacciosa contro di lui. Il paese di Giuda sarà il terrore dell'Egitto. Tutte le volte che gli verrà menzionato, ne sarà spaventato a causa della decisione presa contro di lui dal Signore degli eserciti.
Va bene. Allora, dice, Giuda sarà il terrore dell'Egitto. Qui vediamo un parallelo con Zaccaria 12. Cos'è il terrore dell'Egitto? Va bene, e il paese di Giuda, Israele. E quando può avvenire questo? Questo avviene nel tempo di Armageddon. Zaccaria 12, 6.
In quel giorno io renderò i capi di Giuda come un braciere ardente in mezzo alla legna, come una torcia accesa in mezzo ai covoni. Essi divoreranno a destra e a sinistra tutti i popoli circostanti. Gerusalemme sarà ancora abitata nel suo proprio luogo, a Gerusalemme.
Capito? Quindi quel giorno l'Egitto sarà come le donne, tremerà, sarà spaventato, vedendo la mano del Signore. Il paese di Giuda sarà il terrore dell'Egitto. Capisci? Cioè quando torna Gesù ad Armageddon, ecco che Israele e Giuda viene potenziata la potenza di Dio e sconfigge tutti e tutti e diventano il terrore dell'Egitto. Quindi si interpreterà così questa scrittura. Andiamo al verso 20, Isaia 19, 20.
Sarà per il Signore degli eserciti un segno e una testimonianza nel paese d'Egitto. Quando essi grideranno al Signore a motivo dei loro oppressori, egli manderà loro un salvatore e un difensore a liberarli.
Allora,
quindi il Signore manderà un salvatore ad Egitto?
Hai capito? Sì, sta parlando delle pecore.
No.
Quindi questo è Gesù che viene dal Armageddon.
Ah.
Dopo che li ha distrutti le capre, quelli che rimarranno saranno difesi e liberati da Cristo. Verso 21.
Il Signore si farà conoscere all'Egitto e agli egiziani.
Capisci? Il Signore che va in Egitto si fa conoscere in quel giorno, quando ad Armageddon. Andiamo.
In quel giorno conosceranno il Signore. Wow! Gli offriranno un culto con sacrifici e offerte, faranno voti al Signore e li adempiranno. Così il Signore colpirà gli egiziani, li colpirà e li guarirà. Essi si convertiranno al Signore che si arrenderà alle loro suppliche e li guarirà. Wow, è bellissimo! Ma questa è la risposta chiara ad Aurelio e Clara. Perché Dio chiama Egitto mio popolo? È perché si convertono.
Esatto.
Quindi non si tratta solo dell'Egitto, qualsiasi nazione del mondo, qualsiasi popolo pagano, che si converte, sì,
ma
sarà chiamato.
Più, c'è di più però qui, quindi adesso è qualcosa di molto più interessante qui. Quindi il Signore li colpirà Armageddon e li guarirà.
Mm-hmm.
Cioè una volta eliminato l'Anticristo, eccetera, li guarisce. Perché Egitto non sfugge all'Anticristo, vuol dire che subentra, fa parte del gruppo anticristo, quindi combattono con l'anticristo, però poi Dio manda la confusione, va bene, quindi li colpisce Armageddon e li guarisce, si convertiranno al Signore. Va bene, quindi qui vediamo la conversione di questi popoli pagani a Dio nel millennio, quindi dopo Armageddon inizia il millennio, 23.
In quel giorno ci sarà una strada dall'Egitto in Assiria. Gli Assiri andranno in Egitto e gli egiziani in Assiria. Gli egiziani serviranno il Signore con gli assiri.
Amen. E cosa hai letto?
Ho letto 23.
E 23. Va avanti al 24.
In quel giorno Israele sarà terzo con l'Egitto e con l'Assiria, e tutti e tre saranno una benedizione in mezzo alla terra. Il Signore degli eserciti li benedirà dicendo: benedetti siano l'Egitto, mio popolo, Assiria, opera delle mie mani, e Israele, mia eredità.
Capito? È scioccante, no?
Sì.
È scioccante. Quindi
cambieranno completamente queste nazioni?
Sì, praticamente diventeranno una grande Israele.
Ah, wow.
Quindi da tutte le apparenze, studiando queste scritture, questo sembra essere anche l'adempimento finale della profezia riguardo a questi popoli. Mi riferisco a Genesi 27, quando lì c'è una profezia di Isacco, di 4.000 anni fa, che fu contro Esaù, perché Esaù si è venduto la primogenitura e quindi ha perso la benedizione. Dio è rimasto, diciamo, ha tolto la benedizione alla primogenitura. E allora Isacco riceve una profezia su Esaù. Leggiamola bene questa profezia, che viene adempita in queste scritture che stiamo studiando, attenzione.
Perché Esaù è collegato all'Egitto?
Sì, cioè Esaù è collegato alle nazioni circostanti. Le nazioni circostanti che circondano Israele, ci sono le nazioni di Ismaele, di Esaù, tutte quelle in funzione anti-Israele. Allora, Genesi 27, 38 a 40.
Genesi 27, 38. Allora Esaù disse a suo padre: hai tu questa sola benedizione, padre mio? Benedici anche me, padre mio.
Cioè, Giacobbe gli prese la sua primogenitura. Ed ecco Esaù che adesso si pente di aver venduto la primogenitura e dice: padre Isacco, c'è qualche benedizione? Benedici anche me, non solo Giacobbe. E quindi Esaù?
Quindi Esaù alzò la voce e pianse. Suo padre Isacco rispose e gli disse: ecco, la tua dimora sarà priva della fertilità della terra e della rugiada che scende dal cielo. Tu vivrai della tua spada e sarai servo di tuo fratello. Ma avverrà che, conducendo una vita errante, tu spezzerai il suo giogo dal tuo collo.
Va bene, vediamo anche oggi che gli arabi musulmani vivono dalla spada. Se tu togli la spada, la violenza all'Islam crolla in 24 ore. Mm-hmm. L'unica cosa che tiene gli islamici uniti è se no ti uccidono se esci. E quindi qua appunto dice qui: tu vivrai della tua spada. 24.
In quel giorno Israele sarà terzo con l'Egitto e con la Siria. Ah, l'abbiamo letto questo.
Questo l'hai già letto, benissimo. Va bene.
Ma sappiamo che qualsiasi nazione pagana, qualsiasi persona che si converte al Signore diventa sì parte del popolo di Dio, della Chiesa, del corpo di Cristo come cristiano. Però qui sembra che l'Egitto e la Siria in un modo particolare si convertono, non so, quasi tutti.
Sì, leggilo di nuovo quello lì, leggi di nuovo 24 e 25.
Sì. In quel giorno Israele sarà terzo con l'Egitto e con la Siria, e tutti e tre saranno una benedizione in mezzo alla terra. Il Signore degli eserciti li benedirà, dicendo: benedetti siano l'Egitto, mio popolo, la Siria, opera delle mie mani, e Israele, mia eredità.
Capito cosa sta dicendo? Israele, mia eredità, Assiria, opera delle mie mani, e l'Egitto, popolo mio. Capito? Non c'è più Israele, ebrei.
Sì,
qui adesso c'è il popolo di Dio. Va bene?
Sì.
Quindi attenzione, qui sta parlando di come durante il millennio Dio metterà i suoi convertiti al centro della terra. Va bene, infatti dice verso 24: tutti e tre saranno una benedizione in mezzo alla terra.
Mm-hmm.
Quindi Israele, Assiria, Egitto saranno il centro della terra, perché non per via di Assiria e Egitto, ma in funzione che lì c'è Israele, le nazioni circonvicine sarà una gigantesca Israele. Quindi sta parlando del millennio, come Dio metterà i suoi convertiti durante il millennio, i suoi convertiti planetari di tutto il pianeta al centro della Terra.
E Assiria vuol dire qual paese di oggi?
Beh, la Siria sarebbe dove la Siria era, che sarebbe la Siria, la Persia, la Turchia, insomma quella zona lì, no?
La Turchia?
Sì, quella sparirà anche lei, no? Capito?
Mm-hmm.
E rimarranno, questi tre rimarranno? Sarà come una Eretz Israel, un'Israele allargata, Eretz Israel. Quindi qui Assolutamente interessante, non l'avevo mai studiato prima, però è chiarissimo, basta studiarlo un pochino, si vede, conoscendo le profezie, Armageddon, eccetera. Quindi Dio sembra indicarci la dimensione geografica, va bene, dell'area del pianeta dove il popolo di Dio risiederà dopo la grande distruzione planetaria di Armageddon. Va bene, come dice, in quel giorno Israele sarà un terzo con l'Egitto?
Sì, 24. In quel giorno Israele sarà terzo con l'Egitto e con la Siria, e tutti e tre saranno una benedizione in mezzo alla terra.
Quindi sta dicendo qui, Israele sarà parte di un gruppo di tre, Assiria ed Egitto. Sta dicendo che non ci saranno più questi popoli pagani, ma... ci sarà solo il popolo di Dio, Israele, e la base centrale planetaria è lì, Israele. Egitto, Assiria. Perché è così grande? Perché dovrà durare 1000 anni. I convertiti saranno i convertiti di tutto il millennio. Quindi serve Israele piccolina. Qui sta parlando che tutto il pianeta ci saranno convertiti, il millennio. E dove sarà la base? Dove sarà il Vaticano? Dove sarà la base di Brooklyn, come Geova c'hanno Brooklyn? Dove sarà la cattedrale di Canterbury della Chiesa Anglicana, virgolette, no? Dove sarà? Dove sarà il centro del cristianesimo? E sarà in Israele, però allargata alla Siria, che è un territorio enorme, tutto l'Iran, la Siria, e l'Egitto, altro territorio enorme. Cioè, quindi c'è più spazio del necessario perché i convertiti si traslochino là, quindi gloria a Dio, una grandissima rivelazione. Lo possiamo vedere anche in parallelo, andiamo a Apocalisse 20, possiamo vedere in parallelo a questo, possiamo vedere la descrizione di Giovanni a partire dalla liberazione di Satana, va bene? Quindi c'è un momento che il diavolo viene liberato alla fine del millennio, e cosa ci dice qui Giovanni? Andiamo a Apocalisse 20 verso 7.
Apocalisse 20 verso 7. Quando i 1000 anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione.
Attenzione, qui siamo alla fine del millennio, d'accordo? Fine del millennio. Dopo 1000 anni il diavolo viene sciolto, imprigionato, Apocalisse 20, verso 1, verso 8. Cosa farà?
E uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle alla battaglia. Il loro numero è come la sabbia del mare.
Quindi qui vediamo che risuscita, il diavolo gli piace Gog e Magog. Chi è Gog e Magog? È il comunismo, è il socialismo, è il dragone rosso, è la bestia scarlatta, vabbè, Apocalisse 12, Apocalisse 17. Il diavolo, la più grande creazione di Satana è il comunismo, capito? Il marxismo, va bene? Tutti i socialismi vengono dal marxismo. Il nazismo, nazionalsocialismo, è socialismo. Il socialismo che prese controllo in Francia con la scusa della Repubblica, Liberté, Fraternité, Égalité, Imbroglionité, cioè tutte queste cose sono state, diciamo, il diavolo che il dragone rosso. Il dragone rosso ha cominciato a prendere potere nel 1700 e rotti, durante la Rivoluzione francese. È lì che Giacobini, Robespierre, poi venuto Napoleone, che Napoleone ci ha fatto la rivoluzione anche lui. Quindi rosso, socialismo, ha cominciato in Francia e poi è stato perfezionato intellettualmente da uno dei più grandi intellettuali mai esistiti, un genio che si chiamava Carlo Marx. E lui ha fatto un libro di livello intellettuale altissimo, però lui era un satanista, Carlo Marx. Va bene, e lui ha imparato sotto un uomo che si chiamava Hess, era il suo insegnante, questo è un satanista ufficiale, e stavo proprio guardando un articolo come aveva avuto 7 figli Carlo Marx, e quelli che sono cresciuti, lui e sua moglie hanno fatto un patto con la morte, si sono suicidati. 3 figli sono morti in giovinezza, i figli dei suoi figli anche morti in giovinezza, quindi sembra in odori di satanismo, sacrificavano i bambini questi qua, gli altri sono morti di morte orribile, cancro, questo, quell'altro. Un altro si è suicidato per depressione, una figlia, cioè praticamente una famiglia assolutamente maledetta. Da Marx non è cresciuto niente di buono. Se mai Zizzani è esistita è stato Carlo Marx. E tu vedi il comunismo, il socialismo in tutto il mondo, che oggi diciamo lo vedi in Cina, però in Cina è un comunismo imbroglione. In Cina hanno la dittatura comunista a Pechino, al regime, però il sistema hanno copiato tutto dall'Occidente, è un sistema capitalistico, però si sono tenuti il ferro, il regime di ferro della dittatura maoista. Il comunismo ha fallito dappertutto, non c'è un posto dove il comunismo e il socialismo non ha fallito: Cuba, Vietnam, Nicaragua, Venezuela, Berlinguer, Togliatti, Russia. Cioè il comunismo è il più grande fallimento della storia umana, però nessuno ne parla. Infatti alla festa anniversario dei 200 anni della nascita di Marx, i capi di Bruxelles sono andati a rendere omaggio alla sua tomba e hanno detto: Carlo Marx non è stato capito bene. mi sa che non l'ha capito nessuno questo qua, perché come comunismo, socialismo, basta vedere come parla Matteo Renzi, D'Alema e compagnia bella. E cioè il comunismo promette tutto quello che la gente vuole, pur di farsi seguire promettono, però come è stato detto molto saggiamente, il problema del comunismo è solo uno: quando finiscono i soldi degli altri, che loro capito, loro fanno presto. Carlo Marx diceva: i ricchi, la classe borghese, lui ha diviso il mondo in classi, lui. La classe borghese dice: non accetterà mai di buon animo di dare le loro ricchezze ai poveri che ne hanno diritto. E allora bisogna convincerli, semplicemente ammazzarli tutti, insomma. Cosa che Stalin, Mao, Zedong, compagnia bella, Pol Pot, si sono dati da fare a obbedire. Va bene, e allora il comunismo è basato sulla rivoluzione, Che Guevara, Castro, bisogna ammazzare, uccidere, così che domani avremo il paradiso. Infatti vedi che il paradiso c'è a Cuba, in Vietnam, Nicaragua, Venezuela. Vabbè, Venezuela è d'accordo, è causato dalle banche americane, vabbè, comunque devi sottometterti a Cesare, non è che puoi. Però anche dopo il comunismo non è stato, non è colpa delle banche americane, per esempio stalinismo eccetera, perché è crollato? È crollato perché è basato sulle immondizie, è basato sulla bugia, è basato sulle false promesse, è basato che poi i capi del comunismo, una volta che arrivano al potere, sono ipocriti, loro vivono nelle ricchezze. In Cina i figli dei grandi gerarchi cinesi a oggigiorno hanno Valentino con Ferrari eccetera. Quindi vogliono che gli altri, con la scusa che ammazzando i ricchi, prendendo i soldi per arricchire i poveri, in realtà impoveriscono tutti. Bene, in Cina è un'eccezione perché hanno sposato il capitalismo. Ecco perché la Cina sta avendo successo. La Cina non è crollata perché ha rinnegato tutti i principi marxisti, tranne persecuzioni, torture, uccisioni, eccetera. D'accordo?
Grazie. Quindi, Gesù.
Ecco che il diavolo, avendo creato il comunismo, chiamiamolo Magog, che è lo stesso, ecco che dopo il millennio cosa fa? Leggilo di nuovo, dopo il millennio.
Verso 7, Apocalisse 20. Quando i mille anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle alla battaglia.
Va bene.
Il loro numero è come la sabbia del mare.
Quindi cosa fa il diavolo? Così come nell'Apocalisse capitolo 13 lui mette insieme 10 nazioni, Apocalisse 13, Apocalisse 17, Daniele 7, 10 nazioni, 10 corna, 10 re, quindi resuscita, va bene, l'impero romano, che il diavolo non spreca niente, no? Quindi siccome c'è in piedi ancora Roma, la cultura romana, latina, c'è nel mondo, la usa. Ma il mondo adesso però sta cambiando, adesso il mondo sta diventando un mondo socialista, c'è socialismo nella Scandinavia, in Germania, l'Europa è socialista, cioè il 95% del mondo è comunista o socialista, Va bene, tra solo l'America che è l'ultimo baluardo, anche l'America lì c'ha i democratici che sono comunisti e i repubblicani che sono di destra, ma i democratici in America sono socialisti, va bene, è per questo che fanno entrare gli immigrati messicani, i centroamericani, perché questi qui votano tutti i democratici, per questo che i repubblicani li vogliono, e c'hanno anche ragione. Quindi il mondo è un mondo socialista. Dopo il millennio il diavolo risusciterà Gog e Magog, risusciterà il socialismo. Quindi andrà in giro dopo il millennio a dire: ma qui siamo sempre qua ad adorare Dio, ad adorare Gesù, qui dobbiamo essere cristiani, qui dobbiamo amarci gli uni gli altri, qui no, no, qui ci vuole, io, noi abbiamo il diritto di essere atei, diritto di essere egoisti, diritto di essere omosessuali, diritto, 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 va bene, e un mondo pieno di diritti non ha nessun dovere, quindi anarchia, caos. Quindi dopo il millennio il diavolo di nuovo, come adesso il comunismo ha preso il mondo, e adesso è crollato, però aveva preso il mondo, predicando contro la classe borghese, alla fine del millennio ripeterà déjà vu. Così come le 10 nazioni di Roma si stanno unendo in Europa e si uniranno, va bene, così dopo il millennio tornerà una specie di leninismo, capito? Tornerà il marxismo, come sappiamo, eccolo qui, Gog e Magog. Magog è la Russia, va bene, qui la Russia è tipicamente, la Russia è, cioè, è il nido del comunismo, che perlomeno era, adesso va bene, non c'è più il comunismo, era lo stesso, non è che è cambiato molto. D'accordo? E allora dopo il millennio il diavolo viene liberato, cosa fa? Inganna il mondo e li riproduce, risuscita un nuovo Gog e Magog, un socialismo. Ma che succede?
Verso 8, no, 9. E salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città di Letta, ma un fuoco dal cielo discese e le divorò.
Ok. Quindi questa è la fine del diavolo. E che fine fa il diavolo al verso 10?
Verso 10. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli.
Ecco, lì li aspettano i suoi. Lì ci sarà il suo Carlo Marx, ci sarà il suo Lenin, il suo Stalin, il suo Mao Zedong. Lì possono fare essere comunisti tanto quanto vogliono, mentre noi Apocalisse 21 ecco che scende nuovi cieli, nuova terra.
Amen.
Alleluia.
Amen.
Gloria
grazie
a Dio.
Grazie Signore.
Amen. Quindi questa è la conclusione dello studio che abbiamo fatto su questa domanda, Isaia 19.
Amen.
Penso che, spero che è chiaro abbastanza, Angela.
Sì.
Se tu hai domande.
No, credo che, sì, è un capitolo bellissimo, Isaia 19, vale la pena studiarlo. Non, neanche io l'ho notato che parla del tempo della fine. Quindi grazie Aurelio e Carla, Dio vi benedica. Bel studio.
Amen. Un bacio, fratelli. Si vede che siete arzilli e quando leggete la Bibbia aprite, spalancate gli occhi. Bravissimi. Dio vi benedica. Amen.
Amen. E con questo credo salutiamo anche i fratelli e ci risentiamo alla prossima. Credo per oggi ci fermiamo qui.
Amen. Allora gli diamo tanto amore.
Sì.
Un bacione, un abbraccio a tutti quanti.
Amen.
Vi voglio bene. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Un bacio.
Ciao fratelli, vi abbracciamo forte forte e grazie tanto per le vostre preghiere. Dio vi benedica.
Che poi egli verrà, ma tu capirai fede.